Internazionale ad Urbino, alla LUIS, Guido Carli, grande esperto di geopolitica. Buonasera, grazie di essere con noi, professore.
Grazie a voi dell'invito, al solito.
Dunque, il Consiglio regionale della Toscana si appresta a votare una risoluzione in merito al sostegno alla risoluzione al Parlamento europeo per la liberazione immediata e incondizionata di Alexei Navalny. La mozione è stata presentata dal gruppo del PD, dal gruppo di Italia Viva, quindi dalla maggioranza del Consiglio regionale, per cui immaginiamo, a meno di sorprese, verrà approvata. Alexei Navalny, come sappiamo, è stato condannato a 2 anni e 5 mesi per appropriazione indebita, in un processo, insomma, di cui non stiamo a chiarire gli elementi, perché già sono complicati i processi italiani, e quindi evitiamo. Però con il professor Pellicciari vogliamo parlare non tanto della questione in sé, no? Perché immagino siamo tutti d'accordo che la carcerazione di un detenuto politico, di un oppositore politico, è sempre qualcosa di antipatico, di censurabile ovunque accada, ma della questione, diciamo, delle sanzioni, no? Perché sappiamo che già ce ne sono nei confronti della Russia, e si parla in sede europea di inasprirle ulteriormente. È giusto, non è giusto, conviene, serve?
È un dibattito che oramai sta prendendo piede da alcuni anni, tanto nella letteratura scientifica quanto in quella politica. Le sanzioni, rispetto a quello che è il loro obiettivo dichiarato, non sono degli strumenti efficaci. Se l'obiettivo è quello di cambiare le politiche o addirittura anche l'establishment di un paese, non soltanto la Russia, le sanzioni hanno sempre miseramente fallito. E questo per quanto riguarda la impostazione formale, cioè se noi pensiamo che l'obiettivo delle sanzioni sia quello dichiarato, no? E nella politica internazionale degli ultimi anni, degli ultimi decenni, un po' come viene per gli aiuti, le sanzioni sono diventate uno strumento di uso molto frequente. Una volta erano l'estrema ratio, oggi invece sono la prima scelta, invece dello scontro. E quindi l'obiettivo, magari rispetto a quello dichiarato, ce ne sono anche altri. Questi obiettivi non dichiarati invece possono essere perseguiti con maggiore efficacia. Faccio un esempio appunto sulla vicenda Navalny.
Sì.
È molto interessante. Abbiamo avuto la condanna per Navalny e subito si sono levati voci di sdegno, però mentre la Germania, l'Unione Europea a trazione tedesca, ha parlato di inasprimento delle sanzioni europee, Francia e Stati Uniti hanno subito detto che questo andava trasferito nel blocco del progetto Nord Stream 2, cioè il raddoppio del gasdotto che porta l'energia in Europa, in particolare alla Germania. Già in questo vediamo le diversità di obiettivi, perché le sanzioni europee hanno determinato in questi anni delle controsanzioni russe che non hanno colpito ugualmente tutti i paesi europei. L'Italia, per esempio, è stato il paese forse più colpito da queste sanzioni. Cioè, alcuni settori, la Russia ha imposto delle controsanzioni per la regola della reciprocità diplomatica e ha introdotto un ministero per le sanzioni, in qualche modo. Il nome è un po' diverso, ma la sostanza è questa, e hanno facilitato delle produzioni interne industriali, in particolare nell'agroalimentare e poi anche nel turismo, che hanno tolto fette di mercato molto importanti per l'Italia, e in questo modo quindi le controsanzioni hanno penalizzato, diciamo così, è più facile colpire la Russia come Unione Europea limitando l'esportazione del parmigiano piuttosto che dell'energia russa,
certo,
in Germania.
Peraltro, se non sbaglio, insomma, la Russia ha risposto anche aprendosi maggiormente, ad esempio, sul turismo, verso i mercati, e non solo, verso i mercati più orientali, quindi c'è stata una risposta anche geopolitica ed economica in questo senso. Ma da quello che lei mi dice, io capisco che, insomma, poi le sanzioni diventano, come dire, paravento dietro cui si giocano altri interessi, perché la Germania ha interesse che non si tocchi l'oleodotto, il gasdotto, e meglio mentre viceversa altri hanno interesse che quel gasdotto e non altro venga toccato. Quindi poi
esatto. Ci sarebbe da chiedersi se l'obiettivo della sanzione ultimo, quello non dichiarato, sia colpire il nemico di domani oppure l'alleato di oggi, che poi è il vero competitor. Questa sarebbe è vero. Chi spiegherebbe questa situazione del tutto schizofrenica che abbiamo oggi, che io chiamo degli aiuti ai nemici e delle sanzioni agli amici.
Ecco, questo che le volevo chiedere, no? Perché di fatto noi parliamo di sanzioni, di aiuti, però alcune volte ci sono, ad esempio nei confronti della Turchia, cioè da una parte la condanna, dall'altra ci sono gli aiuti. Come funziona?
Funziona appunto che nella schizofrenia degli accordi a orizzonte quotidiano la Turchia ci serve per fare l'argine ai profughi del Medio Oriente, e quindi nonostante abbia attivisti di diritti umani che muoiono nei suoi carceri, l'aiutiamo in un contesto di freddezza diplomatica quotidiana, no? E, mentre invece per converso la Russia, ci specchiamo a dire che abbiamo ottimi rapporti, ed è vero, l'Italia ha ottimi rapporti con la Russia, però al contempo ce n'è anche delle sanzioni. Questo in un universo delle relazioni diplomatiche teoriche non dovrebbe esistere, e invece adesso è diventata la norma.
Anche perché, insomma, poi il cittadino alla fine ci capisce poco, in realtà.
Vorrei dire, un amaro sorriso viene nel leggere l'appello di Parigi a Berlino a boicottare per Navalny Nord Stream 2, nel momento in cui Macron incontra Al-Sisi dicendo che non può interrompere i rapporti con l'Egitto per via di Patrick Zaki o di Giulio Regeni.
Ecco, a proposito di questo, nel senso, da quello che mi diceva, ecco, da quest'ultimo passaggio viene fuori che poi anche in questo caso Europa, però ognuno poi porta, no, l'acqua al proprio mulino.
Si chiama realismo a livello internazionale, si chiama trasformismo a livello italiano. Voglio dire, se posso permettermi una battuta, io in genere non commento mai le vicende italiane, no? Però ieri sentivo chi si svegliato commentava gli economisti leghisti Bagnai e Borghi lodare Draghi, no?
Sì.
Però voglio dire, neanche due anni dopo che abbiamo visto il PD al governo con i 5 Stelle, dopo che Renzi e con Grillo, voglio dire,
è tutto oramai possibile oramai. In effetti è tutto possibile. Questo è un po' guardare la pagliuzza nell'occhio altrui e non vedere la trave, perché in effetti in questi ultimi 5 anni abbiamo visto di tutto.
La cosa importante è di non pensare, questo da un punto di vista metodologico e anche morale, che due errori fatti da parti opposte si compensano.
Ovvio.
Due errori si sommano.
A proposito di questo, un'ultima domanda le faccio, ma cosa si può fare allora? No, diciamo, se noi riteniamo che la questione del rispetto dei diritti umani è fondamentale, per cui va perseguita in tutto il mondo, ora parliamo della Russia, come possiamo parlare di altri paesi, e mettendo che non ci siano dei retropensieri, no? Come in qualche modo abbiamo anche accennato, come si potrebbe fare al di là delle sanzioni o degli aiuti? Quale meccanismo potrebbe essere messo in piedi?
Beh, gli strumenti diplomatici ci sono. Le sanzioni ovviamente hanno avuto, dire sanzioni è come dire aiuti, vuol dire tutto e non vuol dire nulla, c'è uno spettro molto ampio di intervento che si può fare. La narrativa delle sanzioni, degli aiuti in quanto tali è fuorviante. Però noi abbiamo avuto anche episodi molto chiari in cui tu riesci a condizionare un altro Stato ponendo dei limiti in certi settori cruciali. Il problema è che questi limiti non vengono messi per colpire l'altro Stato, ma i competitori dalla tua parte. Insomma, è un po' come in un partito politico, dove alla fine ti chiedi se i tuoi veri competitori siano degli altri partiti o quelli all'interno del tuo partito che vogliono controllarlo.
Vero.
Questo è un po', purtroppo è lo scontro delle elite, insomma. Quindi io non credo neanche a questa impostazione, cioè se non credo al pacifismo, diciamo così, nei valori che si impongono di per sé, non è neanche vero che il mondo poi i diritti, la storia dell'uomo è una storia di diritti che si evolvono, per cui non è assolutamente vero che a questo punto siamo tutti cinici, il mondo è cinico e baro, prendiamone atto. Questo non è. Si tratta però prima di arrivare, ne parlavamo l'ultima volta, alle prognosi, bisogna fare delle diagnosi, e quindi fermarsi a livello retorico, narrativo di questi giorni non ci permette di fare dei passi avanti.
Ma infatti noi in Senza Sconti cerchiamo di andare oltre alla retorica, anche grazie alle sue riflessioni. Buona serata, professore, grazie di essere con noi.
Grazie, un abbraccio a tutti.
Buon lavoro.